parlarne anche con il nostro prossimo ospite, in realtà è un opinionista di Radio Tutto Napoli, Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
Ciao direttore, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Non so, sentivi in preascolto, immagino, anche Carlo Caporale che è in collegamento video con noi, insomma,
sì,
perché ragionavamo un attimino anche sul contesto che porterà poi a questa partita e riflettevamo sul fatto che, insomma, questa possibilità di mandare la Juventus a meno 8 non è proprio così comune se guardiamo un attimino all'indietro.
Beh, ci stiamo abituando però a questo, a questa dinamica, insomma, la Juventus negli ultimi anni è quella che rincorre fondamentalmente, ma non solo il Napoli, è un po' in difficoltà. Ha pagato chiaramente lo sforzo fatto da Andrea Agnelli per cercare di vincere la Champions League, quindi quell'acquisto di Ronaldo che tutti quanti in maniera roboante proclamarono quale acquisto del secolo, affare del secolo, ma altro che affare, quello fu il flop del secolo, nel senso che sì, la Juve acquistò quel calciatore che gli valse qualche scudetto in più, ma non è che non li avesse vinti prima senza Ronaldo, quindi era una logica di dinamica di dominio della Juventus in quegli anni lì, in cui Andrea Agnelli faceva le cose per bene. Poi dal 2018 in poi non gli è bastato più vincere il campionato, ha provato a vincere la Champions dopo due finali perse e quindi ha pagato questo scotto. Quindi dal 2020 in poi, mettici pure il Covid che ha disastrato totalmente le finanze della Juventus, ancora più che gli altri club. Uno più uno fa sempre due, almeno in matematica, non in campo, ma in matematica sì, e quindi la Juventus dal 2020 in poi naviga in cattivissime acque. Devo dire che diciamo, l'orizzonte non è florido, perché la proprietà di Juventus oggi è ancora peggio di quella che c'era prima, per inettitudine, lo dico chiaramente, per inettitudine della proprietà, quindi John Elkann fondamentalmente.
Non era facile, insomma, fare peggio dei predecessori, però Angelo, ti anticipo un pochino quello che è stato anche il tema di queste puntate odierne su Radio Tutto Napoli, anche spinti da molti messaggi, molti vocali, tra poco andiamo anche a leggere, ad ascoltare gli altri che abbiamo un pochino in arretrato, però ti chiedo di questa situazione di Luciano Spalletti. Cosa ti aspetti? Insomma, è chiaro che è stato parecchio controverso nelle dichiarazioni. E poi cosa farebbe l'Angelo Forgione in l'Angelo Forgione tifoso, quindi in curva B, non so quale settore, insomma, frequentassi da tifoso, però ti ipotizzo lì.
Ho frequentato tutti i settori possibili e immaginabili. Comunque, detto questo, io sarei per l'indifferenza. Il mio sentimento nei confronti di Spalletti è di totale indifferenza, nel senso che l'allenatore ha fatto un miracolo, ma si è inserito comunque in un momento molto particolare in cui forse neanche lui immaginava che con Kvaratskhelia e Kim si potesse andare a fare quel miracolo che poi si è fatto. Il campionato non è stato vinto, è stato stravinto con 16 punti di vantaggio, nonostante una flessione finale evidente. Quindi il Napoli aveva 20 punti sulle altre almeno nelle sue corde, e quindi l'allenatore sì, ha fatto quello che ha fatto, chiaramente il gioco è stato eccezionale, però poi dopo quel gioco eccezionale che magari abbiamo visto anche in Europa e che ci necessiterebbe in questo momento magari, però poi dopo non si è visto più da marzo in poi, febbraio-marzo, la partita con Milan in Champions è stata veramente il canto del cigno, perché poi quell'allenatore ha deciso di puntare dritto sul campionato, aveva capito che la squadra era in netta flessione e quindi ha preferito evitare di giocarsela per bene quella Champions League. Non l'ha preparata assolutamente bene né l'andata né il ritorno, nonostante le defezioni dell'andata che tutti ricordiamo, però delle pecche ci sono state, quindi io ho la sensazione che lui abbia voluto fare quell'impresa perché ha pensato che non gli capitasse più effettivamente, e poi ha tolto le tende. Il problema suo è stato quello di rilasciare le dichiarazioni non proprio veritiere, perché alla fine dei conti non solo quelle che sono andate contro il presidente, ma almeno fino a un mese prima di firmare con la Juventus è stato velenoso nei confronti di De Laurentiis. L'ultima dichiarazione è stata: io sono andata via da Napoli per colpa di De Laurentiis, quindi l'ultima è stata quella lì e ci resta nelle orecchie, ma poi bisognerebbe andare anche indietro.
Perché c'era la famosa penale, no? Perché per 12 mesi doveva stare fermo, poi ce lo ritroviamo in nazionale, insomma parecchie cose controversa.
Esatto, ha fatto, diciamo, il giro a largo, ha preso la tangenziale e poi è andato alla Juventus. Questo devo dire che non so in che termini poi il contratto permettesse a Della Valente di agire dal punto di vista di rivalsa in sede penale oppure insomma dal punto di vista contrattuale, però poi devo dire che nonostante l'avesse minacciata questa cosa, Della Valente poi non l'ha portata più avanti, quindi tra i due in questa situazione quello che si è comportato più da signore è stato De Laurentiis. Spalletti fino a due mesi fa parlava male di De Laurentiis. E poi devo dire anche che quella dichiarazione che mi dà fastidio molto è quella che ha rilasciato in diretta nazionale sulla Rai 1 con Fazio. E le parole sono chiare. Quando tu dici il Napoli me lo sono riservato per ultimo perché poi diventa difficile ritornare in quello stadio all'avversario, per me l'ultimo significa l'ultimo, non c'è un ultimo prima di, per me è l'ultimo, quindi e poi finito con la Juventus questo scotto lo devi pagare evidentemente. Però
poi sì, in conferenza stampa poi di presentazione alla Juventus disse vabbè ma era l'ultima per quella stagione, quindi insomma poi ha peggiorato la situazione. Però voleva intervenire, percepivo Carlo Caporale che è in collegamento video.
No, innanzitutto saluto caramente Angelo che tra l'altro
solo
una volta il piacere di incrociare, eravamo a un corso di aggiornamento per giornalisti, io ero con l'amico Enzo Danna, non so se si ricorda, per in casa, scambiamo due chiacchiere, però ho sempre apprezzato questo impegno a difesa della storia, della cultura napoletana, del sentimento identitario, e naturalmente in tutto questo la squadra del Napoli ci azzecca bene, per dirla proprio nella nostra lingua. Quindi mi fa molto piacere quando ho saputo, mi ha fatto molto piacere quando Antonio mi ha comunicato che c'eri anche tu nel nostro team di Radio Tutto Napoli, perché è un valore sicuramente aggiunto quello di Angelo. Poi se vogliamo tornare...
Carlo, non dribblare, perché tu sei un bravo dribblatore.
Perché di questo stiamo parlando, di una sacca, diciamo, di quelle, diciamo, pluristagionali, diciamo, che ci ogni tanto vengono fuori. Ecco, quest'anno c'è il tema Spalletti, poi c'è stato quello di Higuaín, c'è sempre poi qualcosa che arricchisce di un sapore ulteriore, quello che già basterebbe di per sé per in qualche modo metterci tutti su chi va là nell'affrontare questa partita. Quest'anno c'è la circostanza che il Napoli ha la possibilità, battendo i bianconeri a questo punto della stagione, sì è vero ne è passato un terzo, ma insomma siamo ben incamminati nel cuore proprio della stagione stessa, di mettere la Juve a -8. E quindi un -8 che può significare, ecco, magari chiedo anche a lui, se più un significato di escludere una squadra dalla lotta a scudetto, di portarci avanti anche noi nella corsa Champions, che resta magari il primo obiettivo per poi proiettarci su qualcosa di più importante. Comunque, insomma, è una partita dai tanti significati, ma questo è forse quello più importante.
Sì, è molto più importante dal punto di vista della Juventus che del Napoli, io direi. Il Napoli chiaramente ha degli obiettivi ben precisi, è una squadra comunque costruita per vincere, la dico alla Conte, comunque costruita per vincere, quindi deve provare certamente a vincere la partita, ma io dico che il peso e la pressione è molto più sulla Juventus. La Juventus deve assolutamente rientrare tra le prime quattro, non ha obiettivi di vittoria dello scudetto, l'obiettivo della Juventus è rientrare tra le prime quattro, deve assolutamente giocare la Champions League l'anno prossimo per questioni economiche. E non solo questo, ma deve cercare anche di superare il turno nell'attuale Champions League, quindi è una condizione veramente critica, perché i bilanci juventini sono veramente pessimi, non riesce la Juventus a...
È un po' con l'acqua alla gola, diremmo.
Assolutamente, alla canna del gas, quindi poi è chiaro c'è Exor e gli altri soci che riescono sempre a tenerlo in vita, però questo significa sì tenerla in vita ma non poterla potenziare, perché poi c'è anche un problema, come dicevo prima, dirigenziale, di incapacità, perché la Juventus evidentemente non riesce più a imbroccare una strada giusta tra dirigenti, calciatori acquistati, progetti falliti, allenatori cambiati, allenatori esonerati, quindi è veramente un momento critico della storia di Juventus, forse il peggiore anche più di quello che ha vissuto rientrando diciamo dalla Serie B alla Serie A, quando fece il terzo posto al primo anno e poi fece due settimi posti consecutivi e poi dovette cambiare perché insomma evidentemente le cose non erano in linea con i programmi della società. Quindi in questa partita io vedo molta più pressione sulla Juventus che non sul Napoli. Però devo dire, il Napoli ha una garanzia, che il suo allenatore, quando hai Conte in panchina la pressione la sai sopportare. Sono altri fattori che devono preoccupare il Napoli, non certo la pressione, la necessità di andare a vincere una partita che ti può consentire di andare a più 8. Questo già l'abbiamo vissuto lo stesso con Spalletti, quando abbiamo vinto 5-1, quando il Napoli ha vinto 5-1. La Juventus, sì, se avesse vinto a Napoli sarebbe rientrata nella zona scudetto, mi pare sarebbe andata lo stesso più che la stessa situazione, e invece poi il Napoli aveva ciò dietro e quindi poi andò a vincere lo scudetto.
Evaporò.
Ciao Angelo, intanto ti faccio sapere che ti apprezzano da casa i nostri ascoltatori, perché Ezio ti scrive: bravo Angelo, concordo su tutto. Poi grazie. Ti faccio una domanda. Citavi appunto e parlavi della società della Juventus che sicuramente non versa in condizioni felici e serene. Dall'altro lato però c'è un Napoli che ha dimostrato, soprattutto, anzi, dall'arrivo di De Laurentiis proprio, di essere una società forte, solida, stabile. Ne parlavamo stamattina anche con Fabio Tarantino, rispondendo a un ascoltatore. È questa la società Napoli, tu che sicuramente hai più conoscenze di me, no? Poi sulla storia del club, è questa la società più forte, più solida della storia del Napoli?
Ah, questo è senza dubbio, ma non c'è nessun dubbio, non ha mai avuto una proprietà così solida e non dico lungimirante, perché poi alla fine lo è, se lo chiamiamo visionario, abbiamo tutti una percezione di questo presidente che riesce a guardare lontano non solo per la sua squadra ma anche per tutto il calcio italiano. Molte cose che dice poi alla fine si rivelano vere, anche se sembrano delle follie, e quindi lo definiamo tale. Però devo dire che su questo parlano due fatti, cioè la storia del Napoli non ha mai raccontato di una società così solida che conseguisse e coniugasse sia i risultati sportivi in campo che la solidità della vita sportiva del club. Quindi è un momento che ha abituato benissimo le nuove generazioni, e quindi è bene che le nuove generazioni lo sappiano, che vadano a studiare la storia del Napoli,
sì,
che non è stata mai una storia così florida, insomma. Quindi le proprietà ci sono state diverse, però anche quando si è vinto con Maradona i problemi erano tanti, e guardate poi il fallimento da che cosa è arrivato: dal fatto che quel passo è stato più lungo della gamba, l'ha dichiarato stesso Ferlaino di recente: io con Napoli di Maradona guadagnavo 1 e spendevo 3 per gli ingaggi. Quindi alla fine questo è il conto, non dire che c'è bisogno di farlo, lo sappiamo tutti come andate a finire. Poi il fallimento è venuto e è arrivato davanti.
Ciao Angelo, Antonio Noto, ti volevo chiedere, da grande storico e conoscitore della storia soprattutto della nostra città, è mai capitato che un cittadino onorario tornasse qui, tra virgolette, da nemico?
Ah vabbè, dai, questa è cattiva però.
No, invece calza pennello, perché poi tra l'altro, non so se l'avete notato, ma c'è una coincidenza astrale incredibile, cioè Spalletti ha ricevuto la cittadinanza onoraria esattamente il 7 dicembre del 2023, se non sbaglio, quindi 2 anni fa.
Mamma mia.
Quindi torna a Napoli proprio nel giorno in cui compie 2 anni da napoletano. Ed è una coincidenza enorme. C'è un'altra coincidenza, tra l'altro, perché il 6 dicembre, quindi non il 7 ma il 6, sarebbe domani, quindi la vigilia di Napoli-Juve, il San Paolo alias Maradona compie 66 anni. Inaugurazione dello stadio proprio Napoli-Juventus 2-1 del 6 dicembre 1959. Quindi questa partita racchiude un po' tanti motivi, tante situazioni molto molto interessanti, e io la guardo con molto interesse, perché poi lui viene qua da cittadino napoletano, viene qua con uno scudetto tatuato sul braccio, quindi sarei anche curioso, anzi solleciterei magari le curve in maniera ironica, per fare veramente ironia alla napoletana, cioè un coro per chiedere a Spalletti in maniera molto roboante di levarsi la giacca, levati la giacca, o Spalletti levati la giacca, insomma, sarebbe anche divertente, così sarebbe una grande ironia anche.
Questa la lanciamo anche come titolo su tutto Napoli, Angelo. Poi se vogliamo essere cattivi fino in fondo, cittadinanza onoraria che non ha ancora De Laurentiis, chissà perché, potremmo potremmo dire, mentre invece diversi protagonisti poi l'hanno ottenuta, perché è una cosa simbolica, ma anche un pochino, permettetemi di dire, su cui forse c'è qualche speculazione, punto di domanda, però
assolutamente
lo lasciamo.
No, no, ma io te l'appoggio questa, nel senso che da De Magistris in poi c'è stata un'incetta di cittadinanze onorarie, che è un titolo che andrebbe un attimo centellinato e ponderato di più, perché bisogna veramente fare cose importanti per questa città per ottenere questo merito. E quando lo si dà a così tante persone, andate a vedere quanti da De Magistris in poi, cioè si è superato veramente ogni record, inflazionato in maniera totale, tu la vai a dare a tutti. Se non la dai poi a De Laurentiis, la dai per esempio a Gökhan Iller, che non credo che abbia tutti questi meriti, oltre ad aver scritto una lettera di addio emozionante, ma l'hanno fatto tutti quanti. Gli si è data la cittadinanza onoraria, non la città della Laurentiis, evidentemente, perché diventerebbe una cittadinanza scomoda, visto che i suoi rapporti con le varie amministrazioni comunali non sono proprio cordiali, e ci sono troppi interessi in ballo. Lo stadio, il primo, sappiamo perché evidentemente non gliela danno.
Forse non porta neanche troppi consensi, o meglio, fino a qualche anno fa forse non avrebbe portato troppi consensi. Noi continueremo per ore, ma dobbiamo salutare e soprattutto ringraziare Angelo Forgione, è sempre un piacere, Angelo.
Tutto mio, ci risentiamo prossimamente.
Ciao, assolutamente, ciao, grazie ad Angelo Forgione.